Parolacce.
E questo è proprio il programma dove le parole non scompaiono, cambiano semplicemente tempo e i suoni non svaniscano ma aspettano. Buongiorno, buon pomeriggio, Sara Tognola microfono, qui con voi fino alle 15.
Tracce.
Partiamo pure con un nome che racconta il Novecento nel suo punto più fragile, quando l'intelligenza umana diventa potere assoluto, un nome sospeso tra genialità e catastrofe. Oggi, infatti, 22 aprile nel 1904, nasceva Robert Julius Oppenheimer, fisico teorico, intellettuale raffinato, uomo diviso fra il rigore della scienza e il peso della responsabilità morale, portò contributi fondamentali alla meccanica quantistica, allo studio dei raggi cosmici e delle stelle di neutroni, ma lo conosciamo per questo. Molti di voi avranno visto anche il film, soprattutto una firma indelebile nella storia, la direzione del progetto Manhattan che portò alla costruzione della prima bomba atomica. Robert Oppenheimer fu indubbiamente un genio scientifico, anche un organizzatore brillante, poi figura scomoda, sospetta, messa ai margini in piena stagione maccartista, una vita che interroga ancora oggi il rapporto tra conoscenza, potere e coscienza. Dall'archivio vi propongo, ho trovato un documento raro, abbastanza raro. Siamo nel 1967, qualche mese prima, il 18 febbraio, Robert Oppenheimer muore, la RSI tre mesi prima gli dedica un servizio, c'è un'intervista molto bella, la sua voce e quella di chi lo ha conosciuto tra l'esperienza anche di Los Alamos, la condanna dell'uso militare dell'atomo, ci sono in nuce, dico in nuce perché è un estratto, dei temi molto interessanti, ancora molto attuali, c'è anche l'amarezza per una corsa agli armamenti che sembrava già allora impossibile da fermare, è una traccia che restituisce tutta la complessità, le contraddizioni anche, ma no, meglio complessità di un uomo che ha cambiato il mondo pagando un prezzo altissimo.
Nato nel 1904 a New York, Robert Julius Oppenheimer è morto 30 giorni fa di cancro alla gola. Non basterebbe il fatto del resto straordinario che vede battezzare questo fisico come padre dell'atomica a determinare il particolare interesse che la sua figura desta. Non basterebbe la sua eccezionalità di uomo di scienza, la sua brillante carriera di studi, a calamitare attenzione, commozione e mistero attorno alla sua esistenza. Tale sensazione è ancora evidente nel suo ultimo giro di conferenze per l'Europa, conferenze che ebbero soprattutto successo in Francia e tra le altre sedi alla Sorbona di Parigi. Circa questa circostanza, riportiamo un servizio allora effettuato dal nostro radiocronista Caminetti.
Ritiratosi comunque a 50 anni alla vita privata, agli studi sui comportamenti dell'atomo, alle sue letture favorite, egli ha accettato infine, recentemente, un ciclo di conferenze internazionali attraverso tutta l'Europa. La prima tappa è Parigi.
Mes premiers mots doivent être des mots de reconnaissance et de remerciement. Je suis très sensible à l'honneur que m'ont fait mes collègues distingués et l'ancienne Université de Paris et le gouvernement français qui porte aujourd'hui des responsabilités si graves et si pénibles.
Dopo la breve allocuzione nella quale egli ringrazia le autorità governative e quelle universitarie per l'accoglienza calorosa a Parigi, il professor Oppenheimer risponde alle domande dei giornalisti di tutto il mondo. Siamo riusciti a nostra volta ad avvicinare il microfono verso il professor Oppenheimer e porgli alcune domande. La prima di esse è: crede professore che si potrebbe giungere alla disatomizzazione internazionale negli armamenti?
I believe that if your country and mine had found it possible to make a contribution proportional to our wealth and our population to conventional arms, we would be quite free to separate the two. But we have not done that, and it is now clearly a more grievous problem.
Io credo, ha detto il professor Oppenheimer, che se il vostro ed il nostro paese avessero trovato la possibilità di dare un contributo proporzionale alla riconversione verso gli armamenti convenzionali, noi saremmo liberi di procedere in questa guisa e separare i due problemi. Allo stato attuale delle cose, il problema mi sembra rimanere quale esso è. In altri termini, il professore Oppenheimer vuol dire che tecnicamente il problema potrebbe essere solubile, ma dal punto di vista umano esso problema lo lascia scettico.
Con quei suoi no comment al riguardo dei governi e dei rappresentanti politici e militari dell'associato, Oppenheimer ci lascia con una punta di sconcerto, ma noi crediamo con un maggiore e più esteso rilancio della speranza. L'affidare cioè le speranze di una vita normalizzata e non sulla china di un conflitto atomico alla gente, agli studenti della Sorbona, ai giovani, a noi stessi. La sua faccia magra, sofferta, il suo scetticismo e le sue esperienze valide come un formidabile test rivelatore della condizione scientifica del secolo, della libertà dell'uomo di scienza e dell'uomo in assoluto, stanno nella nostra memoria, ben ferme, ben precise, ben al di là di una commemorazione, dentro la nostra stessa paura, il nostro nascosto timore, la nostra apparente spensieratezza.
Io mi chiedo sempre, come in questo caso, il frammento, la traccia è del 1967, quali fossero le reazioni del pubblico che ascoltava dei servizi fatti tra l'altro così bene. Oggi non lo faremo più, però è un piacere ascoltare un italiano così e soprattutto un modo anche, appunto oggi è un po' naif, no? E sentire, soprattutto per una radio come questa, per una rete come questa, una rete generalista, sentire delle descrizioni fatte in questo modo, non proprio chiacchierate come facciamo noi, ma raccontate come se fosse la lettura di un libro. Comunque sempre complimenti a queste tracce. Qui si parlava di appunto Robert Oppenheimer, che è morto nel 67, appunto data di questa traccia. È un pensiero, una figura che è costantemente d'attualità, possiamo dire, non solo nella storia della fisica moderna, ma anche nel modo in cui continuiamo a interrogarci sul ruolo sociale dello scienziato, sui limiti della ricerca, sulla responsabilità individuale di fronte alle conseguenze collettive. Tra l'altro, negli ultimi anni della sua vita, Oppenheimer aveva spostato il suo sguardo proprio lì, nel punto di contatto fragile e necessario tra scienza, politica e coscienza. 1982, qui Edoardo De Crescenzo con Mani ci racconta una canzone che parla dei gesti che ci tengono vivi fondamentalmente, le mani che sfiorano, le mani che cercano, che costruiscono anche un ponte fra due persone. Se ci pensate bene, quando salutiamo creiamo un ponte tra noi e l'altra persona. De Crescenzo trasforma un dettaglio quotidiano alla fine in un simbolo d'amore, ma soprattutto un simbolo di cura e di appartenenza. Passiamo a un altro personaggio, da un grande scienziato a un'altra grande scienziata, che abbiamo parlato di cura. Lei si occupa molto della cura, di pazienza della cura, della responsabilità della distruzione, parlando di Robert Oppenheimer, alla pazienza della cura, appunto. Robert Oppenheimer ci ha lasciato l'immagine di una scienza chiamata a misurarsi con il potere, con la guerra, mentre la traccia che segue ci conduce in un altro territorio, ma non meno esigente, quello della conoscenza come resistenza e come promessa. Lei è una giovane che sceglie la scienza quando alle donne è ancora chiesto di restare ai margini, una mente rigorosa che continua a studiare anche quando le leggi razziali le chiudono le porte dell'università, un laboratorio improvvisato in una stanza di casa, la ricerca portata avanti controcorrente con ostinazione e libertà. Quella che raccontiamo oggi è la storia di una vita interamente dedicata alla conoscenza, alla responsabilità civile, al futuro. La scienziata è italiana, si chiama Rita Levi Montalcini, è nata oggi nel 1909 e lei ha cambiato per sempre il nostro modo di capire il cervello e lo sviluppo della vita. La traccia che vi proponiamo si intitola Una vita per la scienza, appunto. È un programma, si intitolava Fatti vostri, del pomeriggio dalle 4 alle 18, firmato da Antonio Ria, andato in onda nel 1988. Lo riascoltiamo insieme.
La maggiore felicità nella nostra vita deriva da quando noi facciamo una scoperta, più che da quando questa è riconosciuta.
E la voce di Rita Levi Montalcini, premio Nobel 1986 per la medicina, che abbiamo incontrato in occasione della pubblicazione della sua autobiografia Elogio dell'imperfezione, edita recentemente da Garzanti.
Perché a un certo punto un'autobiografia e perché intitolarla Elogio dell'imperfezione?
Ma questo è scritto, Elogio dell'imperfezione. Questo è più generale, non è di me stessa, perché io ritengo di essere estremamente imperfetta. Ho sempre condotto la mia vita senza una particolare direzione, lasciandomi andare. Quindi la mia vita è imperfetta, come imperfetta la mia ricerca. E per questo, tuttavia, penso che sono stata gratificata, ho avuto fortuna da questo modo di seguire la mia via casualmente, però è stata del tutto imperfetta. Non ho mai fatto una ricerca in modo perfetto, non ho mai saputo tenere bene il resoconto di una ricerca che facevo. Sono sempre andata avanti a intuito, più che in base a un raziocinio.
Che cosa le ha portato questa esperienza che le ha fatto appunto con la scrittura, intendo con la scrittura autobiografica, e cosa ha significato per lei questa esperienza dello scrivere?
Direi che l'esperienza non l'avrei mai fatta se non fosse stata richiesta dalla Sloan Foundation degli Stati Uniti. E all'inizio ero esitante, poi è stato enorme, e questa è stata veramente un'esperienza buona. Lei mi chiedeva prima, forse posso mettere questa dello scrivere oltre a quel laboratorio, cioè improvvisamente rivivere in retrospettiva la nostra vita sotto un'altra panoramica, uno scenario si presenta, riviverla punto per punto, ora per ora. È stata estremamente buona come esperienza, molto positiva.
Due o tre brevissime domande più generali al di là della sua vita. Ecco, la prima sulla situazione della ricerca scientifica nel mondo. Non le sembra che il monopolio della ricerca scientifica e della scienza sia detenuto da paesi pilota? Perché succede questo?
Perché hanno tutte le potenzialità tecniche e anche i cervelli. È logico che siano loro. Non potrà mai essere un paese in via di sviluppo, sottosviluppato, a detenere il primato nella ricerca, perché non hanno né gli uomini e né i mezzi, quindi è assolutamente logico. La scienza può essere portata avanti soltanto là dove c'è una alta, tra l'altro anche organizzazione. L'America è l'esempio maggiore, un paese altissimamente molto ben organizzato, il lavoro è sviluppato in team, in gruppo, quindi è evidente che solo lì si può fare.
La condizione della donna nella ricerca scientifica oggi, non ci sono molti Nobel donne?
Beh no, ma direi che la condizione della donna è il barometro della civiltà dei paesi. Tanto è maggiore la civiltà, tanto è maggiore il livello della donna e tanto maggiore i suoi contributi, così come nei paesi sottosviluppati la produzione è bassa perché le condizioni non sono tali. Perciò io considero la partecipazione della donna il maggiore, il più sensibile barometro della civiltà del paese dove vive. Nei paesi più sviluppati la donna dà alti contributi, là dove non lo sono la donna ne è impedita e non li dà.
I pericoli maggiori per l'uomo di oggi, è più pericolosa la manipolazione genetica o la manipolazione culturale?
Sicuramente io ritengo quella culturale molto più pericolosa.
E il futuro dell'umanità, come lo vede lei, dottoressa Montalcini?
Non voglio fare, non sono veramente profeta, lì sono come Primo Levi, mi astengo dal fare dei giudizi, cioè, per carità, non siamo in grado. Speriamo tutto quello che possiamo dire, siamo ben consapevoli delle enormi minacce, tutti lo siamo, ma io non sono in grado di rispondere a quella domanda.
E il suo futuro, quali sono i suoi prossimi progetti?
Cercare di ritornare al massimo al mio lavoro, e cioè meno possibile conferenze, e poi dedicarmi, come sto facendolo, ai giovani, particolarmente ai giovani dai 10-15 anni.
Va precisato che qui eravamo nel 1988, che il libro, l'autobiografia più famosa, Elogio dell'imperfezione, non è l'unico libro. Ci sono altri titoli come La clessidra della vita, Tempo di mutamenti, Le tue antenate sulle grandi donne della storia, e uno degli ultimi libri di Rita Levi Montalcini è Il cantico di una vita. Lei ci ha lasciato una scoperta fondamentale, il fattore di crescita nervoso che spiega come si sviluppano e sopravvivono le cellule nel sistema nervoso, ma anche l'idea che la scienza sia rigore, non solo, ma anche etica. Ci ha lasciato anche questo, che il pensiero non deve conoscere confini d'età, di genere, di potere. Rita Levi Montalcini fino all'ultimo ha difeso il valore dell'istruzione, della ricerca e soprattutto, come abbiamo sentito anche tra le righe attraverso questa intervista, la responsabilità individuale.
Your stories, I can't believe that I endured you for as long as I did. I'm happy it's over. I'm only sorry that I didn't make the move before you. And when you go, I will remember to send a thank you note to that girl. I see she's holding you so tender. Well, I just wanna say, I never really loved you anyway. I'm so I must remember to say I never really loved you anyway.
Tracce.
Brano vincitore del Festival di Sanremo 1999, Senza pietà, è sicuramente una delle interpretazioni più potenti di Anna Oxa. 14:35 minuti. Cambiamo scenario rispetto a prima, dal racconto di singole biografie entriamo in una storia collettiva che riguarda un intero continente, una memoria ancora aperta. Siamo in Brasile, l'inizio è quello del nuovo millennio, nel 2000, mentre lo Stato celebra i 500 anni dallo sbarco del primo occidentale, le comunità indigene scendono in strada. Ovviamente non per festeggiare, ma per ricordare quello che per loro segna l'inizio dello sterminio. Oggi gli indios brasiliani sono poco più di 300.000, nel 1500 erano milioni. Terre non riconosciute, ormai questo copione purtroppo lo conosciamo, e non solo per quanto riguarda questa zona, ma in tutto il mondo, purtroppo lo ripeto: riserve violate, foreste abbattute, lingue e popoli che resistono ai margini della storia ufficiale. È sempre una memoria scomoda, una memoria che riemerge proprio nei momenti della celebrazione. Allora, questo, se vogliamo, è il pretesto per parlare di Brasile. Perché nell'archivio abbiamo trovato un documento che ci riporta qualche decennio indietro rispetto al 2000, sono gli anni 60, una puntata di Microfono batte alla porta, dedicata appunto al Brasile e alla figura controversa di Alziro Zarur, fondatore della Legione della Buona Volontà, candidato alle presidenziali nel 1965 appunto in Brasile, un personaggio che si presenta come né di destra né di sinistra, inviato dal cielo, e che negli anni 60 parla quotidianamente alla radio brasiliana. Così raccontò a Radio Monteceneri nel 1964 Lohengrin Filippello.
Meus amigos, meus irmãos, hoje temos aqui um apelo da Santa Filomena. Rogo encarecidamente ao irmão presidente entrevistar o nosso irmão Hélio Gomes de Oliveira.
Effettivamente questo accostamento, cortesi ascoltatori, vi sarà sembrato molto strano. Eppure, se arrivando nel Brasile, in qualunque città del Brasile, anche la più lontana e la più sperduta, aprirete la vostra radio, anche la piccola radio portatile come è stato il nostro caso, e occasionalmente la sintonizzerete su Radio Mondial, vi capiterà di sentire spessissimo questo motivo musicale e di essere accompagnati per tutta la giornata dalla voce che avete appena ascoltata. È la voce di Alziro Zarur. Per me, francamente, l'uomo politico più strano mai trovato nel corso della mia discretamente lunga carriera di cronista e di commentatore. Un uomo politico forse il primo al mondo che abbia sfruttato l'elemento radiofonico quale componente essenziale della sua propaganda politica. Ma prima di parlarvi in dettaglio di Alziro Zarur, alla cui porta siamo andati simbolicamente a battere, sarà opportuno di darvi un orientamento generale su quella che è la politica del Brasile. Quanti sono i partiti brasiliani? Beh, è difficile, perché ci sono dei partiti importanti, dei partiti meno importanti, e si finisce per perdersi in una selva di sigle, come succede un pochettino anche da noi: i PSD, gli UDN, i PTB, PSP, PDC, PTN, PR, PCB, PL, PBU, PRP, PST, MRT, per non citare che i principali. È interessante a questo proposito rilevare come la libertà politica sia estrema nel Brasile. Non crediamo che in un altro paese al mondo ci si possa esprimere con altrettanta violenza e qualche volta anche con altrettanta strafotenza nei confronti soprattutto del presidente, per esempio. Noi abbiamo sotto mano il giornale di Lacerda, la Tribuna de Imprensa, che è stampata a Rio de Janeiro, in cui è riportato, o dovrebbe essere riportato, un discorso che Jango, proprio all'epoca del nostro soggiorno a Rio de Janeiro, aveva pronunciato alla radio. Discorso attesissimo, perché si temeva che nel corso di questa sua allocuzione Jean Goulart avrebbe annunciato lo stato d'assedio per Guanabara allo scopo di poter imprigionare la Serda e di poter mettere sotto controllo tutti i deputati dello stato di Guanabara. Ebbene, il giorno dopo il discorso radiofonico, la tribuna da imprensa è uscita con una due colonne bianche. Titolo: Il discorso di Django. Sotto: Nota di redazione. Sotto il bianco, intendiamoci bene. Questo è il discorso di Django, diceva la nota di redazione. Integralmente, poiché Sua Eccellenza ha parlato come se non avesse detto niente.
E beh, questo era il 1964, la rubrica era di Radio Montecenere, si intitolava Microfono batte alla porta. Qui era Lohengrin Filippello, il nostro, diciamo, cronista di fiducia, di tracce, perché spesso recuperiamo suoi reportage come questo, perché parlano sotto molti punti di vista, parlano ancora molto al presente. Now that I've lost everything to you, you say you wanna start something new, and it's breaking my heart, you're leaving. I'm grieving, but if you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear. But then a lot of nice things turn bad out there. Sono le 14:44 minuti. Cambiamo ancora registro oggi e ci concediamo una notizia decisamente più leggera, ma non meno curiosa. Torniamo indietro di due secoli, 1823, quando qualcuno pensò che scivolare su delle rotelle potesse essere una buona idea. I primi pattini a rotelle della storia, infatti, non avevano quattro ruote come li immaginiamo oggi, ma una sola fila di rotelle sotto gli scarponi, una specie di rollerblade, cioè quei pattini a rotelle in linea ante litteram, difficili da controllare, cioè non oso immaginare l'equilibrio che ci volesse per stare in piedi, per scorrere un po', tanto che il loro primo inventore a Londra, state ad ascoltare, finì contro uno specchio durante una festa in maschera con queste pattine a rotelle. Cadute comprese, era nato comunque un nuovo modo di muoversi e naturalmente di divertirsi. Allora, dal tempo remoto, dal passato remoto, passiamo al passato prossimo, perché nel 2002 Lara Montagna raccontava a Rete 3 con Alvaro Franchini, che allora era aiutante capo del reparto del traffico della Polizia Cantonale Ticinese, raccontavano le nuove disposizioni legali per utenti di monopattini, pattini a rotelle e altri mezzi cosiddetti leggeri. Ascoltiamo, riascoltiamo meglio insieme.
Praticamente c'è una base legale dove vengono definiti questi veicoli e viene anche delimitato, diciamo così, l'impiego con una serie di articoli di legge. Il primo potrebbe essere questo, dove si può utilizzare questi veicoli nelle aree di traffico destinate ai pedoni, quali marciapiedi, strade pedonali, corsie pedonali e zone pedonali. Poi abbiamo le ciclopiste, poi abbiamo le carreggiate di zone con limite di velocità massimo a 30 km orari e le zone di incontro, quindi le zone di quartiere, e poi abbiamo carreggiate di strade secondarie se lungo queste strade manca il marciapiede, oppure possono utilizzare il sentiero pedonale, la ciclopista e eventualmente il volume di traffico nel momento dell'utenza è esiguo.
Io vedo ragazzi che sono da soli, ragazzi
che vanno
a scuola,
che ci vanno, che passano in mezzo alla gente che la possano buttare per terra.
Comunque per me sono pericolosi per i bambini.
Un po' difficile che possano creare così tanto disagio alla gente.
Il ragazzo va, non guarda.
Insomma, sembra di capire che devono solamente fare un po' di attenzione.
Esattamente, infatti questi veicoli devono sicuramente accordare la precedenza ai pedoni e quindi non devono mettere in pericolo questi utenti, particolarmente quindi più lenti, quali appunto le persone che circolano normalmente a piedi.
Non è perché sono prepotenti o cosa.
Vai via adagio con questo?
Non tanto.
Vai forte?
Un po'.
Ti è già successo di fare un piccolo incidente, di andare addosso a qualcuno?
Certe volte sì.
Se dovessero sgarrare, la polizia in questo caso cosa farà? Sarà in giro col blocchettino a dare multe?
C'è a questo proposito tutta una serie di articoli relativi appunto alle multe disciplinari che entreranno in vigore, sono delle multe simboliche evidentemente, che però per ovvi motivi dovranno essere applicate anche con un certo criterio, pensando che la maggior parte di questi utenti sono dei minorenni, e ricordo che sulle strade il minorenne, quindi sul sedime stradale, dovrà essere comunque accompagnato, quindi il bambino, soprattutto il fanciullo, dovrà essere accompagnato da un adulto.
Io metterei in giro di più la polizia sia per osservarli, per guardarli, specialmente gli adulti però.
Quelli devono fare attenzione, sì, un adulto lanciato sul roller che urta un altro gli può far male seriamente.
Io multerei i genitori se la bambina mette in pericolo la sua vita.
Sarà più che altro un'opera preventiva, sarà sicuramente ancora l'adulto comunque che dovrà sorvegliare e gestire tutta questa problematica. A questo proposito il bambino può utilizzare abbastanza in modo libero le aree quindi già destinate ai pedoni, mentre se circola sulla strada ecco che dovrà essere accompagnato.
Qui in questo servizio di Rete 3 di Lara Montagna nel 2002 si rifletteva un po' sulla mobilità, sulla convivenza nello spazio urbano e piccoli cambiamenti che a volte scivolano dentro la quotidianità senza fare tanto rumore. Quindi dai primi pattini instabili dell'Ottocento, esattamente 1823, alle regole del traffico del nuovo millennio, diciamo che anche le invenzioni più ludiche raccontano qualcosa del nostro rapporto con lo spazio, il corpo e la libertà di movimento. Thank you.
walk on line. You need to do the walk on line.
Walk of Life, cammino della vita, e oggi ne abbiamo tracciate diverse, abbiamo intrecciato figure e storie diverse come quella di Robert Oppenheimer, fisico chiamato a confrontarsi con il potere distruttivo della conoscenza, poi Rita Levi Montalcini, scienziata e premio Nobel, esempio di rigore, di libertà e anche certo di responsabilità civile. E poi abbiamo dato anche uno sguardo al Brasile tra memoria indigena e narrazioni ufficiali. La puntata l'abbiamo chiusa con una nota più leggera, ripercorrendo la nascita dei patine a rotelle, un'invenzione curiosa che scivola dalla storia all'attualità. 15:53 minuti dopo le notizie, passaggi con Loriana Sertoni, mentre io, Sara Tognola, vi saluto e vi do appuntamento domani dopo le 14 per nuove tracce.
Tracce.